Bene Stefano, siamo di nuovo tornati come sempre nel pomeriggio di Maracanà con voi. Vi ricordo il modo per stabilire.
Marco, ciao
Stefano. Il modo per stabilire un contatto è sempre lo stesso: 331-82-00213 per i vostri messaggi, per lasciare il vostro pensiero nel corso della trasmissione. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio intanto a Fabio Santini. Ciao Fabio,
ciao,
ben trovato. C'è Fabio,
sì, ciao Stefano, ciao Marco.
Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao ragazzi.
Buon pomeriggio. Con noi anche Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico, ben trovato.
Ciao Federico.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Fabio. Ciao Fabio,
ciao grande Fede. Fabio Santini. Il grande Federico.
Allora, poi dovrebbe unirsi anche tra pochissimo, vediamo un po', dovrebbe arrivare anche Enzo Bucchioni. Quindi,
allora qui giochiamo in casa proprio oggi.
Dovrebbe arrivare tra poco, vediamo un attimo. E quindi poi così cominciamo questa chiacchierata con voi in questo pomeriggio. No, stavo leggendo, Stefano, c'era chi ci diceva, chi sottolineava questa pesante sconfitta dell'Atalanta ancora una volta.
Vabbè, ma era inevitabile,
senti Fabio,
era inevitabile, cioè Fabio proprio sa secco così.
No, scusate.
Beh, certo.
Adesso parliamoci chiaro.
Dice questo è il nostro calcio.
Ignominiose, per non dire peggio, eliminazioni delle squadre italiane dalla vetrina Champions sono un viatico estremamente preoccupante.
Perché
per questo stramaledetto pareggio mondiale che povero Gattuso deve affrontare.
Ma
il
qui
calcio italiano è questo qua. Il calcio italiano è questo qua. Ragazzi,
vabbè, però e dai, poi... quest'anno è andata male in Champions, ma l'anno scorso meglio, molto meglio.
È andata, però non è, vedi, non si è alzata
meglio
la
fino alla finale, poi durante dopo la finale
si è abbassata l'asticella, perché il calcio italiano è questo qua, un calcio dove non si fanno le riforme, un calcio dove girano pochi denari, dove i grandi campioni non vengono più. Questa è la situazione del calcio italiano. Ma dove vogliamo andare? Ecco, è questo. E poi nel caso specifico dell'Atalanta, poi ho finito, vabbè, ne aveva prese 6 a Bergamo, non è che poteva fare 5 gol a Monaco di Baviera, dai, su.
Pure questo sembra vero.
Ha perso e va bene, cioè ci stava, ecco.
Anche se cambiava atteggiamento come ci ha provato, Stefano, c'era poco da dire, no? Poco da fare.
All'andata era già tutto fatto. No, cioè, una partita anche per certi versi ingiudicabile.
Che devi fare? Questi siamo in questo momento. Ma è proprio così il calcio italiano, è come dice Fabio, oppure
ci sta
ci sono
di tutto. Guarda, secondo me l'ha organizzata bene Fabio e anche Gasperini, che ha detto più o meno le stesse cose in maniera diversa.
Ragazzi, ma le forme, vedete le prime squadre del campionato.
Aspetta un attimo Fabio, un attimo, dicevi?
Le riforme, sì. Il mercato che è povero, non offre grandi soluzioni, tante scommesse, prospetti da formare. Il settore giovanile sappiamo, adesso state facendo un tentativo Gravina di no?
Ma poverino,
che poi sto tentativo due settimane prima del playoff
Poi scopriamo che stiamo perdendo anche giocatori importanti, ci sono i playoff, siamo tutti tesi nel capire se ce la faremo a questo giro, speriamo di sì.
Siamo messi malissimo.
Siamo messi veramente.
Aspetta,
maluccio.
Che c'è pure Enzo Bucchioni. Ci colleghiamo con Enzo Bucchioni, lo salutiamo. Ciao Enzo,
ben trovato.
Guarda, c'è Santini, ciao, Bertone,
ciao,
capito?
Ciao Enzo,
capito?
Grazie. Una compagnia di giro ormai.
Sì, ormai siamo. Ci rincontriamo ogni tanto.
Non è carina, cos'è?
No, è bello perché c'è calore, ci conosciamo, c'è battute.
Enzo, come si può fare a uscire da questa crisi del calcio italiano? Diceva prima Fabio, questo è lo specchio del nostro calcio, questi schiaffoni che abbiamo preso.
Ma quelli dell'Atalanta sono un po' anche voluti dall'atteggiamento sbagliato nella partita d'andata da parte dell'allenatore. Palladino è un potenziale.
Ma che te vuoi atteggiamento, Enzo? Ma qui come ti metti? Mi sa che li prendevi da tutte le parti qui.
Non ho finito, è solo la premessa. Cioè, magari se fossi andato con meno presunzione e dire me la vado a giocare col Bayern di
Prendeva
Monaco
3 invece di 6.
Sì, appunto, e te la potevi un po' gestire anche dal punto di vista dell'immagine. Così è devastante. Io avrei fatto di tutto per non farla diventare devastante. Perché voglio dire, il divario e lo conoscevi.
E che fai? Una muraglia, devi fare un muro sulla porta. E...
No, ma devi contenere un po', non farli giocare, cercare di chiudere le linee di passaggio, fare qualcosa di utilitaristico, andare a sfidarli in quel modo lì. C'era un modo per uscire in maniera più dignitosa e non prendere 10 gol, non essere ridicolizzati, è quello che a me dà noia.
Sì, ma sono in buona compagnia.
Perché l'Atalanta non è mica l'ultima arrivata, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, l'Atalanta ha dei valori, quindi i miei valori...
Gasperini avrebbe perso così?
No, Gasperini non avrebbe perso così, perché Gasperini ha l'esperienza che non ha Palladino, e anche un po', fammi dire, un po' di presunzione calcistica, io non lo conosco e quindi non, rispetto, però calcisticamente parlo, presunzione calcistica, certo. Non presunzione su... mi è sembrata... Anche nelle dichiarazioni pre-partita, ce la giochiamo, noi siamo l'Atalanta, ma dove vai?
Il sogno!
Sì, tant'è che il giorno del sorteggio ero in diretta su un altro emittente, ho detto zero possibilità di passare, il giorno del sorteggio, zero, ma no, voglio dire, travolto dai social dell'Atalanta, ma per quale motivo? Perché ti devo dire che hai una possibilità? Devo fare il populista? Non ce n'hai possibilità. Bene. E quindi da quel punto di vista...
Ah, ti hanno scritto proprio da quelli dai social dell'Atalanta, ti hanno scritto?
No, dappertutto è arrivata una valanga. Radio Sportiva.
Vabbè, te la sei cercata però. Dire. Sì, sì. Vabbè.
No, ho capito.
Te la sei cercata però, Enzo, perdonami. No, zero possibilità, potevi dire 1%, 2%.
Ma non avevano visto giocare il Bayern di Monaco. Probabilmente non l'aveva visto neanche Palladino, fammi dire.
No, ha detto che l'ha visto 12 volte.
Dimenticato.
Vabbè. Bertone, aiutami.
No, ma io sono d'accordo con tutto quello che avete detto, poi credo anche che sia ingiusto però prendere Atalanta-Bayern come il paragone tra calcio italiano e calcio tedesco, ecco, perché l'Atalanta non è la massima espressione del calcio italiano, anzi noi sono anni che diciamo che ha fatto un miracolo ad arrivare lì e quindi questa cosa resta, anche se quest'anno... non è andata bene, ma poi non è andata bene relativamente. L'Atalanta ha battuto il Chelsea nel girone, ha superato il primo turno. Io credo che siano comunque.
È quella che è andata più avanti di tutti, parliamoci chiaro.
Ha eliminato il Borussia Dortmund, che è secondo in Germania. Quindi non credo che sia giusto, ecco, oggi dire tra la Bundesliga e la Serie A c'è un 10-2. No, non c'è un 10-2. Sicuramente il Bayern fa parte di quell'elite che noi non abbiamo in Italia in questo momento. Noi nelle nostre massime espressioni, che possono essere l'Inter, il Milan, il Napoli, noi non abbiamo squadra all'altezza del Bayern.
Io ci salvi.
Anche se l'anno scorso, non dimentichiamocelo, l'Inter ha eliminato il Bayern ai quarti. E non sono passati 10 anni, sono passati 11 mesi. Però effettivamente sulla carta noi una superpotenza come il Bayern Monaco, il Real Madrid, il Barcellona o il Manchester City non ce l'abbiamo e dobbiamo ormai abituarci a questo, perché non è una novità, è una cosa che va avanti da anni.
Stefano, ascoltavi con molta attenzione.
Ma c'è poco altro da aggiungere, insomma c'è la differenza enorme, ha detto bene Federico, insomma l'Atalanta non è che quest'anno è la massima espressione di quello che era
del calcio italiano,
te dimmi chi, insomma l'Inter era
l'Inter
l'unica
poteva
squadra,
essere sì, un'espressione essere, diversa, certo, dai, su. Certo, adesso con tutto il rispetto l'Inter è uscito col Boto, ricordiamocelo sempre, già un conto uscito col Bayern Monaco,
che ne ha preso 5 dallo Sporting,
che ne ha presi 5, un conto prenderne 5-6
probabilmente era l'unica
Bayern,
squadra che avrebbe potuto fare e dovuto fare di più,
sì, sì.
Non l'ha fatto e quindi ci sono delle responsabilità, però detto questo il divario si sta aumentando perché quest'anno siamo messi male, abbiamo fatto un brutto calcio in Europa, siamo indietro, non lo so, sotto tutti i punti di vista, forse abbiamo anche
il rammarico è doppio perché eri nella parte del calendario
del tabellone
più favorevole, sì. Del tabellone, scusa, più favorevole perché andavi a incontrare le squadre alla tua portata, dall'altra parte sarebbe stato un po' più complicato.
Forse la nostra realtà è l'Europa League, la
poi
Conference,
secondo me si sono rinforzate anche le altre, perché insomma se tu vai a vedere il Bayern, ragazzi il Bayern secondo me, non lo so, poi io azzardo, ma credo che sia
adesso squadra... sfida con Real, bello.
Bayern un'altra cosa secondo me,
sì sì,
poi,
sono d'accordo,
sì, passa,
poi nel
passa
calcio
Bayern,
possiamo vedere tutto quanto il Real Madrid potrebbe fare una grande partita, insomma il Bayern è più forte.
Più forte
e l'Arsenal è cresciuto, anche Real tiene, il Barcellona non ne parliamo, insomma,
Ma l'Arsenal, se non io succede vado, in patatrac,
secondo me si sono rinforzate quasi tutte e tu ti sei indebolito rispetto agli anni passati. Cioè, due anni fa, credo, due stagioni fa, tu avevi vinto l'Europa League con l'Atalanta, hai centrato anche una finale, vabbè, l'ultima con l'Inter, ma l'avevi fatto anche tre anni prima.
Sì.
Però male, insomma, adesso il Portogallo ti ha sorpassato nel ranking, stai annaspando. L'Inghilterra è già sicura di avere lo slot del quinto posto, ormai è una cosa abbastanza periodica, e tu stai lì dietro che arranchi, ogni anno speri, abbiamo fatto quell'anno strepitoso col Bologna quinto posto, poi scopri che forse però, la verità è questa.
Ci siamo, Stefano, ci siamo anche un po' buttati via, però diciamo la verità, perché i valori sono superiori di queste certo. nostre squadre. Il Napoli si è buttato via in certe partite, ma ve lo ricordate, ma la partita con il PSV Eindhoven, ma anche il pareggio in casa, sì, partite sì. che potevano. Il valore del Napoli è superiore.
Napoli
il
doveva Napoli passare, doveva, la vabbè, prima fase la doveva vabbè, passare, vabbè, ragazzi.
Allora possiamo dire la stessa cosa anche per Enzo, sì. per la Juve.
Anche per la Juve,
cioè, la Juve è superiore a Galatasaray.
No, certo, ma se Spalletti fosse arrivato prima, certo. Ci sono stati degli errori che hanno condizionato questa Champions. Con Spalletti bastava...
Ma infatti, secondo me, perdonami Enzo, in un certo senso, non so cosa ne pensano Santini e Bertone, però la Juve, ma la stessa Atalanta, un po' sono perdonabili perché hanno avuto dei cambiamenti in corsa. Sono
però
squadre
se
che...
noi possiamo, per esempio, allargare così le nostre considerazioni, possiamo dire che il nostro calcio è un calcio d'Europa League. Cioè, mi
io
spiego
lo
meglio,
sto dicendo da
se
settimane.
Confini più
sì.
con Europa League squadre conference. Tipo Galatasaray, Sporting,
esatto,
e sta roba
adesso
qua
è quello,
il calcio italiano.
Adesso
cioè, non è che sì, poi sì. ci sta un altro mondo rappresentato dal sì. Manchester, dal City, dal Barcellona, dal Real Madrid, dal Bayern Monaco.
Sono d'accordissimo.
C'è Liverpool che ha fatto una stagione deludente, ha dato 4 gol, potevano finire 8-0, vista la partita contro il Galatasaray. Cioè,
sì, sì.
Con
no,
Salah che ha sbagliato il calcio di rigore,
confiniamo
con
l'Europa League
dopo...
e la Conference.
Esatto, questo è il livello.
Confine lì, insomma.
Infatti può dire bene un anno quando fa il massimo sforzo.
Sì.
Vorrei fare un piccolo esempio che tutto riporta a un'estrema sintesi. Allora, io sono rimasto letteralmente, come dire, colpito a dir poco
da, chi?
Da quel capolavoro d'arte che ha fatto Valverde nella partita di andata, no? Stop di petto, come si chiama la parabola, saltare l'uomo e poi gol. Ecco, sono andato a vedere Valverde, Transfermarkt lo valuta 120. Se lo vuoi devi tirar fuori 160 e poi dargli 15-18 milioni di ingaggio. Ma come si fa?
Mentre... non è il più forte del Real, fra l'altro.
E non è il più forte del Real. E comunque è uno dei più forti giocatori.
Fabio, come si fa? Non lo so. Però per esempio tu adesso voglio dire hai quotato Valverde. Ci sono due mercati. C'è il mercato delle big e quello resterà. Cioè se Valverde va via va al Manchester City oppure va al Paris, oppure va al Bayern Monaco. E questi ce li hanno i soldi. Poi dopo c'è l'altro mercato e saranno sempre loro le squadre più forti, perché noi qua possiamo dire l'intensità, il ritmo, e come giocare a certi livelli, tutto vero. Insomma ragazzi, ci sono i giocatori che hanno un altro livello di gioco rispetto ad altri. Quindi Bayern ce n'ha tanti, Manchester City ce n'ha tanti, Barcellona altrettanto. E quindi scopri che quelle 8 squadre si fanno un mercato loro. E tu non ci puoi entrare perché non hai i soldi.
È così, è così.
È così, dicevi Federico?
No, è così. Ma non è un caso se negli ultimi 16 anni noi abbiamo fatto 3 finali e tutte e 3 da sfavoriti, come calcio italiano in Champions, dico.
Sì,
perché è un gap che si è creato nel tempo. Quelle 6-7 superpotenze europee noi non le abbiamo, non le possiamo avere.
Però perdonami Federico, però
regolamenti.
Finali da favorite non abbiamo mai fatte, dai. Siamo calcio italiano.
Aspetta. Quando io mi ricordo
il Milan, la
finale di Manchester tra Juventus e Milan,
torniamo indietro,
però
di 20 anni, lo so, però di
20 anni fa eravamo protagonisti.
Noi favoriti nelle finali.
La Juve con l'Ajax era favorita, la Juve di...
Sì, ma stiamo tornando indietro di tanti anni.
Andiamo addirittura 30 anni fa.
Perché la stessa Juve di Allegri che fa 2 finali e che domina in Italia non era favorita con Real Madrid e Barcellona.
Non era favorita.
E dominava in Italia, attenzione, saccheggiava il campionato italiano.
Faceva la sua bella figura come l'ha fatta l'Inter.
Sì, sì.
ultimamente, però è difficile immaginare un calcio italiano competitivo. Per essere competitivi, abbiamo fatto tutte belle parole, le riforme, il settore giovanile, Gravina sta cercando un po' di sensibilizzare tutto il mondo, eccetera, eccetera, il movimento, gli istruttori, il mercato, i soldi, ma ci vogliono, esatto, ci vogliono i soldi, cioè ci vogliono i giocatori forti, Enzo, poi voglio dire.
Detto questo, però, no, ok,
quindi ce l'hanno gli altri, perché adesso l'asticella, l'alzata è il mercato ricco, sì. Cioè se non sei ricco sei fuori, mentre prima forse il discorso era diverso. C'era un
po'
tutto
spazio per
il movimento calcistico inglese. Quanto incassa dei diritti televisivi? 5 miliardi. Più di 5. Quanto ne incassa il movimento calcistico italiano? Uno. E se le rivai a rinegoziare, ora non te le danno neanche più uno. Quindi quando c'è un divario così netto, sul quale mettiamo gli stadi, i ricavi degli stadi, che in Italia sono minimi, sono marginali, negli altri paesi con il merchandising, i musei, i ristoranti, gli skybox, hanno cresciuto enormemente gli incassi anche in quel settore lì. Quindi è un mondo che non ci appartiene, noi abbiamo le pezze in quel posto dove bene. Sappiamo bene. Come fai a proporre a un giocatore, andare a comprare? Non lo puoi neanche comprare e ti vanno via quelli che hai in casa, pensa a Tonali, pensa a Donnarumma, pensa, no? Perché gli danno l'ingaggio?
E in più Enzo, mettiamoci poi quelli... anche, voglio dire, il nostro campionato spezzettato, si gioca con, no? Si specula. La tattica, la strategia, buttati a terra, perdiamo tempo e alla fine tu poi non ti abitui a un altro calcio che oggettivamente c'è.
Questo è un altro problema, assolutamente.
Questo grande tema. Ma guarda, se il settore giovanile, metti che in 10 anni riusciamo a ritornare fuori dei talenti, troviamo i Del Piero, tutti quelli che stiamo invocando e non arrivano più. Mettiamo, tra 10 anni ne arrivano 4 o 5 e giocano un anno nel nostro campionato. L'anno dopo te li portano via.
Te li portano via.
Perché dà gli ingaggi che sono 2 volte,
guardate,
3 volte quello che può offrire.
Arrivano un sacco di messaggi come ad esempio all'estero le grandi squadre sono più tutelate. Io questo non so che cosa pensate. Federico, si parla di tutela. Poi qualcuno
tutela
dice
in che senso?
Non lo so. Poi qualcuno dice in Italia siamo gli unici ad aver smantellato una squadra come la Juve. Non pensate che senza tutto quello che è successo dalle ultime finali di Champions la Juve non avrebbe potuto dire la sua?
No, sul fatto, scusate, sul fatto del tutelate non è del tutto sbagliato, perché mi risulta che il Real Madrid, che è pieno di debiti, come il Barcellona che ha oltre 1.200.000.000, però siano dei beni nazionali e quindi che ricevano delle sussistenze istituzionali. Quindi c'è
anche la fiscalità.
Il Real Madrid è la squadra che fattura di più in tutto il mondo.
In tutto il mondo,
ma da sempre comunque.
È un bene, è vero, però è un bene di grandissimo valore, è un bene che fattura, è un bene che produce. Il Real Madrid ha tanti debiti, non perché abbia una gestione sbagliata, ma perché ha costruito il nuovo Bernabeu. No, però attenzione, questo va specificato, perché i debiti delle squadre italiane sono figli di gestioni sbagliate. I debiti del Real Madrid sono figli del nuovo Bernabeu, che è costato 1.500.000.000 di euro. Cioè è un debito virtuoso quello del Real, capito?
È bella questa sottolineatura, che delle volte non facciamo, parliamo di debiti, poi vedi le differenze. Lì fanno uno stadio mega galattico e quindi giustamente qui invece si indebitano per la gestione.
Barcellona ha sperperato.
Questo è
pieno di debiti. Sì.
Vabbè. Che dobbiamo... Dimmi, diceva Fabio. Stai dicendo?
No. Dico, il Barcellona è stracolmo di debiti. Sì. È una roba pazzesca. Però continua a veleggiare, capito? Perché comunque rappresenta qualcosa. Questa cosa della tutela dell'ascoltatore per me non era così.
No, vabbè, io infatti ve l'ho letta.
Non era buttata lì. Ecco, questo che voglio
dire. Ma tutelate a livello finanziario o di campo?
No, lui ha parlato di tutela, sono più tutelate, punto. Ma non ha specificato nulla. All'estero le grandi squadre sono
A livello di contenuti tecnici ti autotuteli. Cioè nel momento in cui sei forte, alla fine viene rispettato all'arbitro, all'avversario e quindi sposti, cioè voglio dire, più sei forte e più ti tuteli, no? Sul campo. Fuori sono d'accordo con quello che voglio dire con l'analisi di Fabio, perché poi è un altro discorso, però c'hanno un marchio mostruoso, cioè i tifosi del Manchester United non sono solo a Manchester, sono soprattutto in Cina, sono soprattutto in Sud America, dappertutto. Non so, in tutto il mondo, in Sud America, certo. Voglio dire, è quello.
Certo, sì, sì. Allora,
sono squadre globali. Squadre globali, sì, aspetta. Fa tutti i debiti che...
Esatto. Prendo un audio al volo che poi c'è una domanda da fare. Vai, via.
Salve, buon pomeriggio. Sono sempre Francesco da New York. Io penso che comunque il problema dell'Italia è...
Ce ne abbiamo tanti dei problemi.
La burocrazia, che purtroppo ci costringe a non andare avanti, rimanere sempre indietro. Sia per gli stadi, sia per,
tutto,
per terreni che si vogliono acquistare per, certo. Per farci,
no, ma anche per mandare una,
qualsiasi cosa,
un documento.
Io penso il, purtroppo la burocrazia è il problema.
Ragione, dei... Ma no, ma hai ragione, è difficile fare tutto. Ha ragione
campare,
il nostro amico
campare,
di New York.
Cosa, da New York.
Sì,
poi...
la burocrazia c'è. Cioè, usciremo di burocrazia. Cosa
mi sembrava, scusa, mi intrometto. Mi sembrava di risentire Rocco Commisso.
Grande.
Diceva le stesse identiche cose che ha detto questo signore. È vero. Purtroppo
è tutto, vero, tutto complicato, Enzo.
Anche lui da New York diceva le stesse cose.
E purtroppo
non
riuscito, è così.
Sono riuscito
purtroppo
a trovare un terreno.
Beh, vabbè. Federico, domanda al volo: ma Pulisic e Leao troveranno un'intesa in questa finale di campionato? Si metteranno d'accordo, sì o no? Abbiamo letto tutta sta querella lì a
Monaco. Del cortile,
Che dici, Federico?
La troveranno, però la verità è che Pulisic e Leao non è e non sarà mai una coppia d'attacco. Pulisic e Leao non sono due attaccanti, sono due esterni. Tutta la stagione che il Milan prova a giocare così, tra l'altro non ci sono stati quasi mai insieme, perché o si era fatto male uno o si era fatto male l'altro, ma non è una coppia ben assortita, quindi io credo che più che una differenza di vedute caratteriali sia proprio che i due in campo fanno fatica, perché mancano i movimenti giusti. Leao ha fatto un movimento a Roma, Pulisic gliela doveva dare quella palla. Però attenzione, Leao in 70 minuti ne ha fatto uno di movimento, quindi non è che si può neanche pretendere che i compagni siano sull'attenti, no?
Certo.
Per cui,
magari
sì,
il compagno dice, ma tanto non lo fa mai il movimento, qua volta
bravo,
che lo fa tu lo prendi
e
sei fregato, capito? Quindi vai Fabio.
Da quanti anni è che dico che Leao è un equivoco di cui il Milan si doveva privare?
È vero, l'hai sempre detto.
Due anni e mezzo fa aveva un mercato sostanzioso, adesso chi lo prende? Cioè siamo anche qui, cioè attenzione.
Bisogna cogliere l'attimo, secondo me, no? L'attimo fuggente nella gestione anche dei calciatori.
Possono prendere in Premier, perché con la potenza, la capacità che ha lui di liberarsi nel breve, mi metti attorno una squadra forte, secondo me il problema
è... Ma non avrà la quotazione che aveva due anni e mezzo fa, assolutamente.
No, però un quarantino, un cinquantino lo porti a casa.
Un cinquantino.
Ecco, ma dir tanto.
Un cinquantino di bucchioni non male, insomma.
Rende l'idea.
Con un cinquantino qualcosa si può andare a fare, insomma, in giro.
Ha pagato un portiere 50 milioni oggi?
Vabbè.
Vicario, vogliono 50 milioni? Cioè,
vabbè, il Milan il portiere ce l'ha, quindi può andare a spendere da un'altra parte, insomma, dai. O no?
No, a questo proposito...
Dimmi, Enzo, a questo proposito...
A questo proposito sento parlare di Ken. Ma al Milan, per quello che mi risulta, Ken non è gradito a Allegri, non è il primo nome della lista.
Chi vuole Allegri?
Vlahovic.
Non Ken.
Vlahovic, dice Santini.
Sì, o Vlahovic o Retegui.
Hai capito?
Retegui, soprattutto Retegui. Retegui.
Vedi,
Soprattutto
ieri dicevo la stessa cosa di Enzo, tu dicevi no, però.
Ma no, io ti ho detto, io prenderei Vlahovic tutta la vita.
Enzo ha dato una notizia.
Sì, no, Enzo ha detto. Ho detto quello che preferisco. Lui dice Retegui.
No,
la notizia è Retegui. La notizia vuole Retegui.
No. Chi vuole Retegui?
Mi sembrava strana questa cosa di Ken,
l'ha detto Enzo, quindi la notizia.
No, per carità. Dicevi Enzo?
No, mi sembrava strana. Io ho indagato perché mi sembrava strana questa cosa di Ken. L'ha lanciato lui, l'ha avuto tanti anni alla Juve, sa pregi e difetti, soprattutto.
Ma
i
c'ha
limiti.
Pure avuto Vlahovic, allora vedi, non torna la cosa.
Sì, appunto, secondo me sono nomi. E quindi la meraviglia è come si riprende Ken dopo averlo bocciato, sta bocciato, sa come lo ha gestito in una grande squadra, non li puoi così. Quindi mi hanno detto no, assolutamente no.
Santini, stavi dicendo, aggiungendo qualcosa?
Ma no, cosa vuoi dire? Adesso vediamo cosa succede. Intanto bisogna che la Juventus si dia una mossa per far firmare il contratto a Spalletti, ed è già 2 mesi che se ne parla, e bisogna farglielo firmare adesso, non in estate, perché in estate suonerebbe come un ripiego. Invece tu devi dimostrare alla squadra che punti su di lui e sulle sue decisioni e sul rispetto della sua richiesta autonomia in gestione di mercato. Questo è fondamentale, fondamentale. Oltretutto non è che alla Juve ci siano dei geni in società, per cui ecco, questo è fondamentale. Dopodiché io, a me risulta, capito, che loro non vedono l'ora di sfarsi di Vlahovic e che il Milan è fortemente interessato a Vlahovic. Enzo dice più Retegui, benissimo. Cioè, ma non è che stiamo parlando di però... Riva e Boninsegna, no, perché... capite?
No, no, vabbè, quello ormai non ci sono, Fabio, ormai non ci sono più, però c'è un messaggio di Giovanni al nostro 331-82-0013 che io trovo molto interessante e dice: Pulisic e Leao come fanno a trovare un'intesa se giocano entrambi fuori ruolo?
Esatto.
Hai capito, ragazzi?
Anche questo è giusto.
E quindi qui chi chiama in causa il nostro Giovanni? Perché tutte le colpe sono delle AO. Però chi chiama in causa?
Pure sta facendo male.
L'allenatore.
Dillo te, Federico, se lo dico io dopo, ce l'ho con Allegri. No, vabbè, dillo tu.
Ma scusami, abbiamo detto tante cose positive su Allegri quest'anno perché sono innegabili. Però diciamo anche quelle negative. Cioè, Massimiliano Allegri ha messo a posto il Milan dal punto di vista difensivo. Sì. L'ha reso più solido. Sì. Va bene, quello l'ha fatto. Ma dal punto di vista offensivo no, il Milan è una squadra che non punge, è una squadra che fa fatica ed è una squadra che infatti non riesce a battere le piccole, quelle che si chiudono, quelle con cui non basta stare lì a aspettare, ma ci vuole anche un'idea.
Certo, certo.
Bisognerà mettere mano l'anno prossimo, perché poi voi prima parlavate di sintonia sul mercato, a me continua a risultare che non esista sintonia tra Furlani e Tare nella maniera più assoluta.
Ah, ma nella maniera più assoluta.
Nel mercato di gennaio, Mateta, che il Milan stava comprando e che avrebbe comprato se non fosse venuto fuori che aveva un problema al ginocchio, Mateta lo stavano comprando senza aver consultato Allegri.
Bene.
E quindi questo non è un modus operandi da grande società, mi dispiace.
Bene, no,
infatti, è vero.
Mi devo fermare, mi sto per fermare. Allora, saluto Fabio Santini con quest'ultima curiosità.
Grazie.
Aspetta, Fabio, l'ultima curiosità.
Ditemi, sono qua.
Continuerà secondo te il rapporto Lukaku-Napoli?
Secondo me dipenderà da dove andrà Conte, prima di tutto, che è primario.
Quindi se lo porta dove va?
Come problema, no? E se... E tutto sommato magari Conte rimane, ma Lukaku secondo me non rimane.
Bene.
Dovesse rimanere Conte, Lukaku non rimane. E, non lo so, non lo vedo più motivato, non lo vedo più a fronte degli infortuni che ha avuto quest'anno, ma secondo me ha finito.
Ha finito. Bene, sei stato chiarissimo. Sì. Grazie Fabio, a presto, un abbraccio.
Grazie a voi,
ciao,
un
Fabio.
Saluto,
ciao,
un abbraccio a tutti.
Ciao, un abbraccio. Fabio. Federico, la faccio anche a te la domanda, perché Enzo rimane, mi risponde dopo. Tu che dici?
No, io penso che se dovesse rimanere Conte, credo che Lukaku un altro anno resterà, ma anche perché non è facile vendere Lukaku. Napoli l'ha pagato 40 e passa milioni, ha un ingaggio alto, viene da un anno di
inattività. Chi se lo prende?
Quindi... esatto. Adesso... Se però va via Conte, credo che il Napoli proverà a trovare una soluzione. Non ce lo vedo un Lukaku al Napoli senza Conte.
Bene.
Anche perché rimane Højlund, sarà lui l'attaccante su cui costruire.
Qualcuno prenderanno se va via Lukaku, per forza, dai.
Beh, certo, certo.
Senti, quando ti vediamo in conduzione su Netweek?
Mi vedete sabato.
Sabato
per Milan Torino alle 18.
Bene, bene. Allora, bene. Buona trasmissione, buon lavoro. Grazie. Federico,
ciao, Federico.
Un abbraccio. Enzo, fermati lì,
ciao.
Torniamo subito.